era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo. Giovanni rispose a tutti dicendo: Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Ecco, questo è il primo atto della vita pubblica di Gesù. Cosa sceglie di fare? Di farsi battezzare come un qualunque peccatore, da Giovanni Battista. Lui che è il maestro, lui che è il grande, va da chi è più piccolo di lui, va da Giovanni e si fa battezzare. In realtà Giovanni era, ai suoi tempi, era un grande personaggio, attirava persone da tutte le parti, aveva creato un movimento importante e tutti pensavano che fosse lui, appunto, il Messia. E Gesù, prima appunto di essere quello che poi sarà e diventerà, si china su Giovanni per, come dire, per farsi battezzare da Giovanni Battista e diventa in questo modo discepolo. E allora qui capiamo una cosa molto importante. Prima di essere grandi, bisogna essere piccoli. Prima di essere pastori, bisogna imparare ad essere agnelli. Prima di essere maestri, diventare discepoli. Per essere padri, bisogna fare l'esperienza dell'essere figli. Il verbo chiave, dicevo, è scendere. Scendere, lo scendere di Gesù nell'acqua, ma lo scendere della colomba su Gesù quando riemerge dall'acqua, e il fiume Giordano che vuol dire colui che scende. Questo verbo è importantissimo, scendere. È il verbo del contrario dell'orgoglio e della superbia che fa salire, che fa appunto inorgoglire, fa crescere come il lievito, è il verbo dell'umiltà, dell'abbassamento, dell'incarnazione. Ecco, da questa scelta di abbassamento dipende ogni futura scelta che farà Gesù, e potremmo dire che questo è il suo marchio di fabbrica. Lui decide di essere così, decide di quest'umiltà, il coraggio di passare attraverso appunto una strettoia, un ridimensionamento, un abbassamento per condividere fino in fondo con chi è più in basso. Le cose alte partono dal basso, anche la verità deve passare per l'umiltà, se no diventa dottrina. E allo scendere dell'uomo nelle acque del battesimo corrisponde anche quest'umiltà di Dio che scende in questa raffigurata da questa colomba, scende per rimanere nell'umano di Gesù. E quindi c'è un grande movimento di umiltà che precede ogni trasformazione. E l'acqua, che qua si parla di battesimo di acqua e battesimo di fuoco. Che differenza c'è? Il battesimo d'acqua, l'acqua è la purificazione, quella che usiamo per lavarci, per esempio. L'acqua è quella che permette quindi la pulizia, il far andare l'impurità, le scorie. E questi sono i blocchi, le ferite, le scorie anche della nostra vita. Abbiamo bisogno di questa pulizia, abbiamo bisogno di questo battesimo d'acqua, cioè di questa, ecco, immersione nella nostra umanità anche fragile. E il battesimo d'acqua è proprio questo, questo essere immersi nella propria verità, nel proprio limite, essere consapevoli della propria finitudine, della creaturalità che ci caratterizza, fino all'essere consapevoli della mortalità, che è appunto la massima esperienza del limite. E Giovanni quindi non eleva a Dio, ma semplicemente prepara la strada e fa scendere quindi in questa umanità, cercando di creare spazi, spianando ciò che impedisce l'elevazione dell'umano. Ma questa elevazione, e questo lo fa attraverso, lo dice nei versetti precedenti che non abbiamo letto, praticate la giustizia, la solidarietà, l'onestà, la non violenza, il rispetto degli altri, anche quindi il non abuso del proprio potere, eccetera. Ma allora chi è che eleva questo umano, lo porta alla dimensione, diciamo così, del divino, del potenziale divino? È il battesimo di fuoco. Il battesimo di fuoco è quello che farà Gesù, compirà Gesù, ed è il compimento, è il vivere la vita stessa divina che scorre in noi, che nel nostro sangue. È quindi quella presa di coscienza completa di essere figli, è l'elevazione dell'umano che sperimenta le sue infinite potenzialità, è la possibilità reale di essere quello che siamo chiamati ad essere. Ecco perché il battesimo viene spesso anche associato all'immagine di un seme, un potenziale, però non è un atto magico. E quindi questo seme che sta lì, che può mettere radici, che può alla fine germogliare, far crescere questa piantina della vita divina dentro di noi, deve essere alimentato, nutrito, come ogni creatura vivente. E questo seme però è quello che, sviluppato, permette a ciascuno di noi di vivere, di essere quello che siamo da sempre chiamati ad essere. Quindi, come a dire, non basta il battesimo d'acqua che fa pulizia e fa strada. Bisogna appunto, bisogna anche sviluppare questo seme divino, e questo è il battesimo di fuoco. E queste sono anche a volte i battesimi di fuoco che possono essere anche delle... dei momenti tosti della vita, che però fanno, ecco, fanno maturare, fanno crescere e ci permettono di realizzare pienamente la nostra umanità come creature nuove, come una nuova creazione. Infatti la colomba che scende non è un'immagine a caso, la colomba l'abbiamo trovata, ritrovata con il diluvio con Noè nella Genesi, è un simbolo della pace. La colomba è il simbolo della conversione, pensiamo a Giona, il cui nome vuol dire proprio colomba, e pensiamo anche a questo, al battesimo, è proprio il segno che, diciamo, che qui si sta facendo una nuova umanità, una nuova creazione. È anche il simbolo di un nuovo io, che forse abbandona l'io, l'ego, per abbracciare di più il sé, cioè la parte più vera, profonda, autentica di noi stessi, passando attraverso appunto la conversione. E allora notiamo che questo, tutto questo avviene mentre Gesù... Oddio, cos'è successo? Si è spento tutto. Grazie. spento.
Lo spento, quello è acceso.
Eh?
Quello è acceso.
Ma lui si è spento.
Ah, vabbè, quello sì. Dovrebbe ripartire tutto.
Dove eravamo rimasti? Vediamo che qualcuno era attento. Allora, meno male che ci abbia appunto.
Quando i cieli aperti,
quello
anche
era.
Ricordo, anch'io
Giovanna. Esatto. Allora, si aprono i cieli, cioè quando Gesù riemerge dall'acqua, si aprono i cieli e scende la colomba. Bello questo, però, dice Luca, mentre Gesù era in preghiera. Quindi, questo significa che questi cieli chiusi, sono i cieli della mancanza di comunicazione fra il mondo di Dio, il mondo umano molteplice, cioè quando i cieli sono chiusi vuol dire che l'uomo va per conto suo e la storia, diciamo, divina della salvezza va per un altro conto. Ecco, quindi è un brutto momento quando i cieli sono chiusi. Tra l'altro, cielo chiuso oggi potremmo dire che è anche la siccità, la siccità è il cielo chiuso, e l'acqua è anche un segno. Infatti, in tempo di Elia, 3 anni di siccità erano il segno che c'era questo scollegamento fra il divino e l'umano. Quindi il fatto che si aprano i cieli è una grandissima cosa, vuol dire che torna la profezia, vuol dire che tornano questi grandi personaggi che rimettono in collegamento il divino con l'umano. E potremmo dire che al tempo di Gesù, prima, nei secoli appena precedenti di Gesù e di Giovanni, non c'erano questi profeti, non c'erano personaggi, diciamo, che potevano fare questo. È un, come dire, è un momento, sono secoli di grande aridità e anche di grande siccità, anche nel senso della profezia. Mancano personaggi autorevoli. Penso un po' come oggi, mancano un po' queste figure che siano veramente autorevoli, che siano veramente capaci di rimettere un po' in collegamento il cielo e la terra. E a quel punto i cieli si aprono, scende questa colomba e a un certo punto si sente una voce. Cosa dice questa voce?
Questo è il figlio mio prediletto.
Questo è il figlio.
Ascoltate.
In te mi sono compiaciuto. Esatto. Allora, questo essere figli e figli amati, questa è la voce fondamentale. Non c'è peggiore sordità di quella che non vuole ascoltare questa voce. Che non... ecco, quella voce che ti chiama e ti dice chi sei. Ti scalda il cuore facendoti sentire tutto l'amore che c'è per te. Ed è l'unica parola in fondo di cui abbiamo bisogno, è quella che fa crescere i bambini in maniera sana, è quella che ha fatto crescere ciascuno di noi e ci sta facendo crescere. Non abbiamo bisogno di molto altro. Sì, le cose di base essenziali per vivere, ovviamente, però questa voce è quella che ci fa andare avanti, è quella che ci fa trovare le energie, le riserve di energie di vita dentro di noi. E questa voce continua: in lui mi sono compiaciuto, che lo voglio provare a tradurre così: sono felice che tu sei così come sei. Perché? Perché oltretutto mi assomigli. Perché anche io sono così come sono, anche io sono, cioè in questo ci assomigliamo tanto, siamo una cosa molto unica, vicina, siamo uno. E allora è bello questo Dio innamorato di noi, innamorato dell'umano. E se i nostri innamoramenti magari passano, quello di Dio è per sempre. Anche questo non è poco, questo che ascolta, due sole volte Gesù ascolterà la voce di Dio in tutta la sua esistenza terrena, qui e alla trasfigurazione. Le parole sono più o meno le stesse. Quello dicevi ascoltato e lo dice alla trasfigurazione. Qui dice solo: questo è il mio figlio in cui mi sono compiaciuto. Ma è sempre il figlio amato. E allora per sentire questa voce risuonare dentro di noi occorre essere come Gesù in preghiera. Che preghiera che vuol dire? Essere in uno stato di meditazione, in uno stato di centratura. Le ansie, le angosce, le troppe preoccupazioni, le troppe cose ci disperdono e ci impediscono questo raccoglimento interiore. Allora, ecco, la preghiera, più che la recita di cose da dire, è proprio questo stato di concentrazione amorosa con questa parte profonda di noi. Ecco, e questo stato non è un quarto d'ora, 10 minuti al giorno, è qualcosa che bisogna imparare a mantenere nel corso della nostra giornata, mentre Gesù era in preghiera. Ma se guardate il Vangelo di Luca, e martedì sera inizieremo il grande viaggio col Vangelo di Luca, scopriremo che Gesù è sempre in preghiera, ma non perché sta sempre a pregare, è sempre in preghiera perché è sempre dentro questo stato meditativo. E allora, niente, ora che Giovanni, tra l'altro, è stato messo in prigione, Gesù ora è pronto per prendere il suo posto.
Percepire il caldo di quel